tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con GarageLand. Questa sera abbiamo ospiti, io sono Francesco Scarabattoli e siamo qui in diretta dall'officina musicale su Radiofonica. Gli ospiti che avremo questa sera è la band Testa Storta. Abbiamo due elementi di questa band che sono
Gianluca Morleni
e Alessandro Davoli.
Quindi noi questa sera diciamo che parleremo di questo progetto e ascolteremo le loro canzoni. Innanzitutto vi volevo dire che per seguirci in radio potete andare nella sezione On Air di Radiofonica, del sito di Radiofonica, e il link lo trovate nelle storie Instagram, nel mio profilo Frastammer11, oppure nel reel che ho pubblicato su Facebook, nella mia pagina Francesco Scarabattoli, in realtà nella pagina Francesco Scarabattoli, ma potete seguire il live TV nella pagina di Radiofonica, dove adesso io mi collegherò, condividerò per il mio profilo. Ecco qua, il post è arrivato, dove sono taggato, condividiamo subito, eccoci qua. Allora, parliamo subito. Innanzitutto volevo chiedervi, io non so niente ancora di questo, anche se io con Gianluca parlo sempre il venerdì prima dell'inizio della mia trasmissione.
Esatto.
Lo trovo qui perché sta provando, appunto, qui provano le band, l'officina musicale, provo anch'io con le mie band, è un'officina dove si fa musica, oltre che suonata, oltre che quella in radio. Quindi io con Gianluca ho avuto modo di scambiare nel corso di quest'anno e qualcosa che faccio la trasmissione, qualche parere, qualche curiosità, qualcosa tra di noi per capirci meglio, no? Perché magari fumiamo una sigaretta prima dell'inizio della trasmissione. Adesso a Gianluca e ad Alessandro chiederò come mai questa band, che è relativamente nuova perché è nata nel...
Allora, è nata alla fine del 2022, novembre-dicembre del 2022, poi abbiamo avuto alcuni cambi di formazione nell'arco del tempo, che sono normali. L'anno scorso siamo stati fermi, svariati mesi, perché siamo rimasti senza chitarrista. Poi alla fine, a settembre-ottobre del 2023, è entrato nel nostro line-up Francesco Patera, che è chitarrista, e da lì a pochi mesi abbiamo, diciamo, consolidato, finito di arrangiare i pezzi, abbiamo deciso quindi di registrare questo disco che si chiama Out of the Darkness.
Ok, che stasera ci ascolteremo.
Esattamente.
Allora, volevo chiedervi, il nome di questa band cosa significa? Testa storta?
Allora, testa storta non è un diciamo indicativo di una connotazione di quello che è una condizione fisica.
Infatti non vedo grosse storture.
Ma quanto più che altro di un atteggiamento, nel senso comportamentale, un modo di pensare, più che altro del non conformarsi a quelli che sono magari degli standard di pensiero, degli standard comportamentali e via dicendo, fare le cose un po' a modo proprio, in questo senso.
Beh, questo è proprio tipico del rock, no?
Che dire,
diciamo,
proprio
in un
di
modo
sì.
In un altro, il rock sì. È sempre una musica che nasce come musica anticonformista.
Certo.
Per cui adesso intanto ascoltiamo la prima canzone di quest'album che tu hai già nominato, ma prima volevo chiedervi se questo è un... si può considerare un concept album?
Allora, in qualche maniera sì, perché tutti i pezzi, bene o male, nascono dall'elaborazione di problematiche, periodi scuri, oscuri, che ognuno di noi attraversa nella fase della vita, della crescita nella vita, e che poi dopo rivisitati, capiti in una certa maniera, secondo una certa ottica, secondo certi concetti di crescita personale, di crescita anche se vuoi spirituale, poi dopo si sono alla fine materializzati sotto forma di queste 9 tracce che compongono il disco.
Il disco, perfetto, hai dato una bellissima descrizione.
Grazie.
E dopo approfondiremo nel corso della trasmissione.
Sì.
Intanto ringraziamo Francesco Romani dell'Officina.
Assolutamente.
E ci ascoltiamo la prima canzone di questo album e poi mi spiegherai il significato e perché è stata scritta questa canzone. Però prima di mandarla, ditemi quali sono i vostri ruoli all'interno della band, gli strumenti che suonate e quello che fate, e chi è che scrive i testi, chi è che scrive la musica.
Allora, io sono il principale responsabile di tutta questa situazione, perché
il
sono
padre.
Esatto, il padre. Allora, sono il bassista e compositore sia della musica che dei testi,
quindi bassista, paroliere e compositore musicale.
Esattamente.
E tu invece?
Io sono il cantante.
E lui è il cantante, suoni anche quello qualche strumento oppure canti il basso?
Cioè, in questa band no, canto solo.
Sai, canta anche io sulla mia band, cioè uso la chitarra per comporre, ma canto nel palco, canto e salto.
Oltre che... Giustamente.
Allora, ascoltiamoci Out of the Darkness, no?
Esatto.
La prima canzone.
A simple ray of light can penetrate a world of darkness and light it up.
Out of the darkness, into the light.
eccoci qua, tornati in studio. Abbiamo ascoltato il primo brano, Out of the Darkness. E allora, spiegateci chi vuole, se, non so se tu o lui, se Gianluca o Alessandro, spiegateci un pochino da come, certo, lui l'ha scritta, quindi potrebbe spiegarci lui da cosa viene questa canzone.
Sì, allora, praticamente questa Out of the Darkness è un po' anche un augurio per le persone che magari stanno attraversando, chi per un motivo, chi per un altro, una fase appunto scura, oscura della propria vita, in cui appunto si trovano a doversi confrontare con tutta una serie di eventi esterni ed interni, e che comunque non è una passeggiata nel parco, che sono periodi, diciamo, trasformanti, pesanti. E però comunque si esce, un po' quando si dice la luce in fondo al tunnel, che non è il treno, l'Intercity che sta arrivando contromano, ma è proprio appunto un qualcosa di speranza, che uno esce da questo periodo. E sottolineo il discorso periodo: il periodo è un qualcosa che ha un inizio e qualcosa che ha una fine. Come tutte le cose, come tutte le esperienze della vita, la vita stessa ha un inizio e la fine, e di conseguenza vedere certe problematiche, a volte anche molto pesanti, da questo punto di vista permette di affrontarle un po' più a cuor leggero e a poter sperare in un dopo migliore.
Ok, quindi anche se i titoli, no? Darkness, anche un po' l'atmosfera che al primo impatto l'album ci illustra, però non è un disco, diciamo, pessimista, come spesso le cose dark sono, non sempre,
certo.
Voi non è che siete un gruppo dark, però l'atmosfera, diciamo, che è molto oscura,
sì.
Però a differenza di tanti dischi, di tante canzoni con questa atmosfera cupa, lascia una speranza alla fine per un futuro migliore.
Assolutamente, anche perché poi hai detto il discorso dell'oscurità, cioè l'oscurità e la luce, questo dualismo, no? Che sono millenni
che esiste,
certo. Diciamo che esiste e che sono in lotta l'uno con l'altro, che poi alla fine c'è poco da lottare, perché questo pezzo inizia con un estratto che è una frase di Albert Einstein.
Addirittura.
Esattamente. Che praticamente la frase è a simple ray of light can penetrate a world of darkness and light it up. E traducendo, un semplice raggio di luce può penetrare un mondo di oscurità e accenderlo, illuminarlo. Perché anche nella fisica, senza andare a vedere aspetti, diciamo, di spiritualità in questo, ma nella fisica proprio, l'oscurità non esiste come entità. L'oscurità è l'assenza della luce.
Come il nero, l'assenza del bianco, no?
Esatto. La luce invece esiste, è quantificabile ed è misurabile.
Ho sbagliato, perché il nero sono tutti i colori insieme.
Sì,
ho detto una cazzata, però ci sta, perché in diretta
ci sta.
Però comunque sì, l'oscurità è la mancanza di luce,
esatto.
E quindi non esiste come entità, quindi è alla fine, questo è un messaggio che sembrerebbe voler dire, alla fine la luce vince sempre, perché ne basta un pizzico che può illuminare qualcosa. E questo è una cosa che auguro a chi è che sta passando un momento difficile. Quando magari si vede tutto scuro, io ho sofferto di depressione, quindi posso dirlo, quando però c'è un pizzico di luce, quella luce, guardate dentro quella luce, perché potrebbe aprirsi un mondo.
E questo è il motivo che sta alla base della realizzazione di questi testi e di questo disco, cioè poter veicolare dei messaggi positivi, di positività e di speranza a chi diversamente non sarebbe in grado di fruirne, soprattutto nel campo del rock, dell'heavy metal. Adesso nella nostra musica ci sono diversi elementi.
Adesso affronteremo anche questi discorsi.
Ok, non volevo mettere il carro avanti voi.
Fa bene. Hai dato
sì.
Comunque il là per questa cosa qui. Infatti adesso, prima ci ascoltiamo questo nuovo pezzo, il secondo pezzo,
sì.
Che brevemente intanto spiega invece quest'altro di che cosa parla.
Titolo?
Il titolo è Forged in the Fire of Life.
Forged
in the Fire of Life.
Allora,
Forged in the Fire of Life.
questo brano qui, questo testo qui è molto importante per me perché parla della mia evoluzione personale. Cioè il titolo è Forgiato nel fuoco della vita, e dove appunto parlo del fatto che si passano questi periodi in cui tu fai certe cose, credi certe cose, pensi certe cose. C'è poi dopo un certo momento la frase dove dico nel ritornello o per il ritornello se vuoi, sono dovuto morire 1 milione di volte e sono rinato 1 milione di volte. Forgiato nel fuoco della vita, sono diamante all'interno. Perché diamante? Perché anche questo è un discorso di trasformazione. Il diamante non è altro che il carbone che, sottoposto a grandissime pressioni, diventa poi diamante. E le pressioni fisiche, anche torna un'altra volta alla fisica, anche io con la fisica a scuola non c'ho più zero, però vedo che
quindi professore, se state all'ascolto, qualcosa è servito
assolutamente. Però le pressioni della vita, i problemi della vita, i dolori della vita ti rendono poi dopo più forte.
Sì, questo è un concetto che, anche se è comune, va sempre ricordato, perché serve per andare avanti, no? La vita ti sottopone a delle prove che poi la forza sta proprio in questo, no? Che queste prove, invece che abbatterti, ti forgiano e poi per andare avanti e essere una persona migliore. Quindi ascoltiamo Forged in the Fire of Life.
Those were the days when my time was waiting. Then things started changing around me. Around me. And I was losing my peace of mind, not quite understanding that it was just the beginning. The beginning. The beginning. Feel the pain and darkness cut me off from grace. Years of desperation marking deep my life. They were preparation for me to change my mind. Till the day I turned to the fall out of love.
Eccoci qua, abbiamo ascoltato Thorn in the Fire of Life. Adesso affronteremo un discorso fondamentale, perché volevo chiedere a loro, secondo loro, secondo il Testa Storta, secondo gli elementi di Testa Storta che sono qui presenti stasera, cioè Gianluca ed Alessandro, il genere del vostro gruppo, volevo chiedervi. Però c'è da dire una cosa, premetto che ormai la musica, anche se ha come prevalenza qualche genere, è diventato tutto un crossover, no? E anche voi siete simili, no? Ne abbiamo parlato un pochino, però è ovvio che i crossover, nei crossover ci sono comunque presenti alcuni generi, in un gruppo ce ne sono alcuni, in un altro altri, dipende dalle loro influenze musicali,
esatto,
no?
Esatto.
Questo è anche perché è brutto richiudere la musica, un gruppo in un solo determinato genere, poteva succedere una volta, però bene o male poi da una certa epoca in poi i generi sono cominciati ad essere più fluidi, e nella musica moderna, anche se prevale sicuramente, no, qualche genere in ogni band, c'è un'esplorazione, e anche loro, come avete potuto sentire, ascoltare, hanno questo tipo di fluidità nella loro musica. Io ci ho ascoltato alcuni generi che poi vi dirò, ma adesso voglio far dire proprio a loro quali sono le principali influenze della vostra musica. Comincia tu, Alessandro, che hai parlato di meno.
Ma guarda, le influenze, le contaminazioni sono secondo me infinite, ma per quanto personalmente posso dire che vengo da un background di alternative music, grunge, rock, hard rock, pochissimo metal, pochi e selezionati brani, principalmente posso dire Iron Maiden o non so, Metallica, qualcosa,
i classici, insomma.
Poi andiamo sul Pantera per le cose più estreme, però mi piacciono anche i President of the United States of America, non so se ce l'hai presente, ma...
Sì, non sono neanche uno che ascolta tantissimo metal, io ascolto tutto, anche il metal. Sono stato al concerto degli Slayers, quindi posso dire che qualcosa ho visto. Ci c'era anche Phil Anselmo dei Pantera, però non è proprio il genere mio, il
no,
metal.
No, neanche mio.
E anche il tuo, invece lui già un pochino più, da quello che ho capito e da quello che di cui abbiamo parlato. E ce ne sono tanti di metallari, soprattutto nelle sale prove, no? Queste qui di provincia, poi Caperugia è un capoluogo di regione, eh?
Certo.
Quindi queste, diciamo, nelle sale prove, queste tutte sudore, birra e spontaneità. Ci sono tanti band metal, anche se io non ho mai suonato metal, però conosco tante band che, e anche elementi dei miei gruppi vengono dal metal. E quindi il cantante Alessandro non ha il metal come principale influenza, ma ha altri generi, tipo il grunge, che appunto voglio aprire una parentesi, perché il grunge è un esempio di crossover, perché come sappiamo, lui mi ha detto prima che gli Alice in Science gli piacciono molto,
i Soundgarden
e anche Nirvana.
Assolutamente.
Sì, io
amo
il Nirvana, cioè per me il grunge, dopo tanti dicono però no, per me il grunge è, perché se non c'erano loro il grunge non era esploso, e poi cioè la musica più, poi forse più vicina al punk che del grunge, appunto il grunge è un crossover tra generi tipo punk rock, hard rock, metal. Per esempio i Nirvana sono un esempio di punk rock e hard rock con le orecchiabilità dei Beatles, mentre i Soundgarden c'è sta molto anche metal,
sì,
ma c'è l'hard rock, c'è un pochino di punk, c'è
sì,
anche un po' di classic rock, poco, una spruzzata. Il classic rock, secondo me, adesso magari mi sbaglio, ma
condivido,
invece i Pearl Jam sono classic rock,
assolutamente,
anche se di Vedder ha detto più volte che una delle sue maggiori ispirazioni è Joe Strummer, quindi punk rock e crossover, però lui è rock classico. I Pearl Jam fanno più rock classico, comunque adattato ai tempi moderni dagli anni 90, si è evoluto fino adesso sempre in linea con i tempi, mentre i Alice in Chains sono molto metal,
sì,
erano molto metal, però è un metal alternativo, cioè non è il metal classic metal, ci sono elementi classic metal, e quindi il grunge, più che un genere a sé stante, è diventato un movimento di Seattle,
sì,
dove anche se comunque, per quanto possa essere contaminati questi, pur essere una miscellanea di generi, le schitarrate grunge si riconoscono, quell'atmosfera grunge si riconosce, quindi certo, qualcosa che li accomuna c'è. E quindi ecco, questo è stato un esempio, chiudo la parentesi.
Volevo aggiungere una piccola parentesi sul discorso grunge e Seattle. Allora, io ho conosciuto negli anni, fine anni 89, qui a Perugia, una scuola, una classe di un liceo che era il liceo Evergreen, mi pare, di Seattle, e erano venuti qua per studiare l'italiano ufficialmente. Poi negli anni sono rimasto amico con uno di loro particolarmente, perché anche lui bassista, però punk rock.
Okay.
E parlando con lui poco tempo fa in una chiamata Skype, quello che era, siamo arrivati a parlare appunto del grunge. E lui mi ha detto, ma tutti questi gruppi, Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam, no? Così, a Seattle nessuno usava il termine grunge. Fuori da Seattle,
esatto,
tutti,
esatto,
a Seattle non veniva a utilizzare questa cosa.
Esatto, è
quindi questa piccola, esatta, è piccola etichetta che non veniva data lì, proprio nel luogo dove è nato tutto.
E lo stesso vale per il Britpop, che all'inizio le band rifiutavano, le Oasis, i Blur, sì, rifiutavano, sì, l'etichetta di Britpop, poi alla, sì, fine l'hanno accettata ovviamente perché li identifica, però è un movimento che all'esterno viene chiamato così. Sono sempre cose giornalistiche,
sì,
fondamentalmente.
Assolutamente. Ma, sì.
Dire.
No, ecco, volevo dire che molto serve anche a tante persone, serve poter mettere quella cosa in quel determinato cassetto per poterlo catalogare e metterlo lì. Le cose che non sono così facilmente catalogabili o incassettabili, se, esatto, mi passate il termine, fanno un po' fatica poi dopo ad essere, come dire, capite, quantomeno.
Esatto.
Nel genere nostro, cioè quella musica che facciamo noi, io riconosco la presenza. Poi devo dire anche un'altra cosa, che quando c'è una band che fa, una band diciamo nuova tra virgolette, ognuno ci riconosce quello che è più vicino ai propri ascolti del passato. Nel mio caso specifico posso riconoscere molto forti elementi di rock, metal e prog. Prog non estremo, chiaramente, non quel tecnico, ipertecnico, non alla Dream Theater, alla Russian, qualcosa di un pochettino più blando, però come concetto
prog. E infatti lui mi ha sempre detto questo, e lui sicuramente c'è l'influenza grunge, no? Sull'approccio vocale, tu quell'approccio vocale che usi è proprio vicino al grunge, credo, oppure c'hai tu una cosa personale, ti ispiri a qualche artista?
Ah, sicuramente, ripeto, volente o nolente, le cose che ho ascoltato mi hanno influenzato. Io poi chiaramente non posso paragonarmi a mostri come Chris Cornell o...
No, ispirato, cioè quelli che ti hanno ispirato, non ho detto che sei uguale,
chiaro,
ti hanno ispirato, perché tutti abbiamo, no, qualche,
sì,
ispirazione, tutti cominciano a suonare uno strumento, a cantare perché sono stati ispirati, la maggior parte perlomeno. E la particolarità, allora, la particolarità di questa band è che, non che sia l'unica perché ce ne sono famosissime, il compositore è un bassista e non il chitarrista o pianista, no? Perché di solito viene cioè il cantante che scrive i testi, il chitarrista scrive la musica, il bassista fa le sue linee, il batterista fa le sue linee, oppure il cantante che è un pianista scrive anche la musica, oppure il cantante che è il chitarrista uguale scrive anche la musica, oppure scrive tutto il chitarrista, no? Pete Townsend è un esempio,
esatto.
Oppure c'è Sting che è un bassista e cantante che scrive. La scrivevano tutti insieme, però da un certo punto la Sting, diciamo, che ha preso il sopravvento sugli altri, infatti dopo sono nati i contrasti perché tra i Police, perché erano tre personalità molto forti e Sting scriveva tutto, quindi lui è un bassista e compositore e paroliere praticamente, quindi è una particolarità. Anche i Ramones, era molto Didi Ramone che componeva la musica, genere totalmente diverso. Io nel loro genere, quello che ho detto a lui in un messaggio WhatsApp, è che ci riconosco un certo hair metal, hard rock anni 80, cioè quello molto melodico, non è l'unico, però ci ho riconosciuto subito quelle sonorità.
E c'è anche questa componente, infatti, in alcuni ritornelli che sono molto rotondi, che strizzano un po' l'occhio appunto a queste melodie utilizzate nell'hair metal, in un rock o metal, se vuoi, un pochino più pop.
Esatto, quello che quando ero bambino si sentivano prima dell'avvento del grunge, ero proprio piccolo, se c'erano questi gruppi con queste ritornelli orecchiabili e sonorità energiche, tipiche, sentivi il timbro di queste, di questi gruppi, era riconoscibilissimo. Il grunge ha spazzato via tutto perché ha proposto sonorità totalmente diverse, e la musica è bella perché ci sono tutti questi passaggi, per poi assimilarne però qualcosa, perché come abbiamo detto c'è tanto metal anche nel grunge. Quindi adesso poi continueremo le nostre chiacchierate tra una canzone e l'altra, però bisogna ascoltare anche la musica, bisogna finire di ascoltare l'album e siamo solo all'inizio, perché adesso c'è un'altra canzone che si chiama Like Water. Intanto l'ascoltiamo e poi ci spiegheranno il significato loro di Testa Storta.
Came to me at night in my dreams. Bringing back our sweet memories. Thank you.
Abbiamo ascoltato la terza traccia di questo album dei Testa Storta. Stavamo nel fuori onda parlando su cosa è la creatività, dandoci le nostre opinioni, e ci siamo trovati tutti d'accordo sul fatto che la creatività è la capacità, detto in maniera molto semplificata, di elaborare gli input esterni per poi tirarli fuori a modo personalizzato di ognuno, di ogni artista, e la capacità di osservare il mondo, e questa è la sensibilità artistica, saper osservare il mondo con sensibilità, cogliendone dettagli, cogliendone il significato profondo. È, come ha detto Alessandro, coraggio di mettersi in gioco. Questa è la creatività, è quello che contraddistingue gli artisti, secondo la nostra opinione qui adesso. Ma non credo che sia una cosa così lontana dalla realtà, o perlomeno credo sia un aspetto importante della creatività e dell'arte. Adesso ci spiegherete di cosa parla la canzone che abbiamo appena ascoltato.
Sì, allora io ho bozzato un sorriso, perché pensando a quello che devo dire, nel senso che questa canzone, che inizia appunto con un bel arpeggio di chitarra dolce, con un cantato soave in quattro quarti, tempo standard per la musica occidentale, e poi dopo invece si tramuta in un sei quarti abbastanza aggressivo, per poi sviluppare in una parte prettamente prog, diciamo, che è la parte dell'assolo di chitarra, che supporta l'assolo di chitarra di Francesco Patera. E il testo di questa canzone, è l'ispirazione per il testo di questa canzone, è nata da un invaghimento, infatuazione che ebbi una trentina di anni fa circa per una ragazza.
Non è vecchio, eh? È 30 anni fa, voglio dire, non è passato tanto tempo.
No, infatti, vabbè, adesso non devo dire quanti anni ho.
Ho detto solo che non sei vecchio.
E poi va bene, ok, è nata da questa cosa qui, poi dopo io l'ho un pochettino, come dire, romanzata, l'ho un pochettino sviluppata in questa maniera, ma è partito da questo qua. Quindi è un po', anche qui, un po' testa storta, nel senso, un testo d'amore in un contesto musicale che invece è abbastanza poderoso, se vogliamo.
Sì, infatti c'è, e qui appunto si sente l'influenza, le varie influenze, no? La classica ballata hard rock con degli elementi prog dentro, quindi è molto interessante la musica dei Testa Storta. Ascoltatevela adesso. Poi sono una band, diciamo, giovane, che è nata da relativamente poco tempo e che ancora deve distribuire meglio nelle piattaforme. Quando certo, sarà ancora distribuita in modo più massiccio, potete, sì, ascoltarla in tutto il suo significato e tutta la sua essenza.
Per ora,
scusami, però che... infatti ci stavo arrivando, potete trovarla.
Sì,
perché se no, certo, fate tutta questa premessa.
Aspettate
e l'ascolterete. No, invece, anche se non è su tutte le piattaforme ancora distribuita, potete trovarla
su bandcamp.com. Quindi Bandcamp, può anche fare una ricerca semplicemente su Google, scrivendo Testa Storta Bandcamp, e lì poi dopo c'è la possibilità di ascoltare l'intero disco Out of the Darkness in streaming.
Eccoci, quindi ascoltate, andate dove ha detto lui, c'è anche qualcosa su YouTube.
Sì, abbiamo fatto un video così abbastanza estemporaneo, proprio di questo pezzo qui, di Like Water in My Hands, però comunque faremo altre, abbiamo in programma di fare anche altre cose, di sviluppare in maniera più articolata. I vari canali,
tanta una cazzata, social, cioè, ormai sì, la distribuzione, sì, cioè Bandcamp, no?
Bandcamp. Comunque siamo anche su Facebook, chiaramente, dove c'è anche il link.
I loro canali social sono abbastanza giovani anche quelli, quindi hanno bisogno di un incremento, aiutateli, andate, seguiteli sia su Facebook che su Instagram, siete anche su TikTok.
Siamo su Instagram, siamo anche su quello che prima si chiamava
Twitter
che adesso è X. Siamo lì.
No, TikTok no.
TikTok no, adesso è più trendy, però X io non ce l'ho mai, cioè ce l'avevo fatto, però non l'ho mai usato, ma non per le band. TikTok qualcosa c'ho, ma non sto dietro, però so che in alcuni casi per alcune cose l'ho usato. E principalmente la piattaforma più artistica è Instagram, per tutti i tipi di arte, secondo me. Però certo, più sei presente meglio è, però è certo, ovvio, serve molto tempo per stare dietro a queste, io me ne occupo, però ci vuole tempo, ci vuole
È molto, come si dice, time consuming. Comunque questo disco da considerare anche il fatto che è uscito da un mese,
sì,
quindi siamo proprio nella fase, diciamo, di assestamento da questo punto di vista.
Dai, muovetevi, perché la gente vuole ascoltare le vostre canzoni su tutte le piattaforme, no?
Assolutamente, vi veniamo anche a casa a suonare.
ok, adesso è ovvio che il tono scanzonato, il tono ironico, il tono scherzoso, noi ce lo mettiamo sempre a Garagem, perché non siamo una trasmissione ingessata, ma siamo una trasmissione molto... La cosa bella è che chi è che viene qui ospite si trova sempre a proprio agio, si trova sempre a casa.
Magari assolutamente.
Facciamo anche delle battute mai cattive, mai offensive, ovvio. Però io sempre dico qualche stupidaggine, e però quello che abbiamo detto è tutto vero, nel senso che è una band che è nata adesso, si sta proponendo e che fra poco potete ascoltare in modo ancora più massiccio. Allora, passiamo alla prossima canzone, che la vogliamo questa spiegare prima o dopo? Decidete voi.
Fly Away
è un classico titolo molto inglese, molto diffuso nella lingua inglese nelle canzoni, però il vostro pezzo è originalissimo, io l'ho ascoltato e il significato lo spiegherete dopo.
Va bene.
Away. Allora, intanto i nostri amici Testa Storta ci diranno tutta la formazione della band, per poter, no, al pubblico dite giusto tutta la formazione della band, perché voi siete due qui, avete già nominato Francesco il chitarrista e nominate, quindi partiamo dalla voce come i classici voci, quindi
ok, voce Alessandro Davoli, abbiamo Gianluca Morleni al basso, Francesco Patera alla chitarra e Marco Luni Brozzetti alla batteria.
Quindi siamo quattro. Se ho fatto bene i conti.
Esatto.
Tu fai anche i cori, seconda voce?
No, cioè, nel senso, ci stiamo lavorando. Fondamentalmente siamo nella fase in cui i cori in alcuni brani ci possono stare bene, in altri non sono necessari.
Ah, ecco.
E poi anche adesso, appunto,
infatti siamo... lo sentite poi.
Sì, allora fondamentalmente ha fatto tutto quanto lui, tutti le terze, le quinte, delle cose, e su alcuni brani io penso che le melodie dei soprattutto dei ritornelli, perché di questo che stiamo parlando, si reggano bene da sé. Chiaramente alcuni brani necessitano un arrotondamento dal punto di vista, appunto, dell'aggiunta di back vocals dei cori, altri non ne hanno bisogno.
No, te lo chiedo perché io nei miei gruppi è fondamentale il ruolo della seconda voce.
Sì.
Nel mio gruppo Inediti lo fa il bassista, che è comunque un cantante.
Certo.
E poi nella tribute dei Clash cantiamo praticamente, a parte io, la linea vocale principale, ma poi il chitarrista e i bassisti, insomma il chitarrista e i bassisti cantano quasi tutti.
Sì.
Perché i Clash comunque cantavano più o meno qualcosa. Quindi anche i Beatles cantavano bene o male, cantavano anche Ringo Starr, i Kiss, tantissimi. Però ci sono dei gruppi dove la voce, i cori sono quasi inesistenti.
Assolutamente.
Però io le concepisco molto, cioè mi piacciono molto i cori sulle canzoni. Non per questo voglio dire che non mi piacciono loro, perché fino adesso mi sono piaciuti. E perché qualcosa avevo sentito, ma ha fatto tutto lui, insomma, quello che c'era da fare con la voce, poi le devo ascoltare più attentamente, dopo le riascolterò.
Va bene.
E niente, andiamo avanti. E dovevi dire qualcosa sul significato di...
Sì,
dovevate dire qualcosa.
Sì, allora, Fly Away possiamo dire che è un inno a liberarsi, allo staccarsi da quelle situazioni o quelle persone che appesantiscono, che ti bloccano in qualche modo, e quindi è proprio vai, lascia, taglia, chiudi i ponti e vai avanti.
È un argomento, come dicevo nel fuori onda, che a me sta molto a cuore, perché è un po' la cosa comune a tutti i livelli di chi fa arte, musica, cinema, pittura, disegno, teatro. Cioè che quando chi ha queste passioni già da bambino non viene compreso, ma cosa fai, ma dove vai, ma che avviene, addirittura qualcuno derisa, per esempio, cioè Uma Thurman diceva che da bambina la deridevano, vacci adesso a deriderla, e tanti non vengono capiti, poi quando magari hanno un minimo anche di successo, no? Quando la band si esibisce al suo seguito, quanto diventano magicamente fighi, non più degli sfigati, ma dei fighi, queste cose. E sì, perché magari quando sei piccolo colpisce più chi è che fa un bravo in uno sport oppure in altre cose. Per carità, anche chi è bravo in qualcosa di artistico viene, soprattutto nei tempi moderni, questo c'è da dire,
certo.
Le nuove generazioni sono molto più sensibili all'arte, no? Chi è bravo anche a fare certe cose, però è ovvio che tanti nel loro percorso artistico siano diversi il modo di pensare di un artista, non viene compreso, e quindi c'è il rischio che già nella famiglia c'è il rischio che qualcuno ti blocchi, perché...
Tell me about it. Sì, parlami, dimmi qua.
Perché? Allora, evidentemente, per dirti che non c'entra poco, però c'entra. Ieri sera ho visto, c'era quella cosa della storia di Paolo Villaggio, no? Che la famiglia lo bloccava, che dopo invece è Faber che l'ha fatto esibire la prima volta,
sì.
Fabrizio e Andrea, che erano
sì.
amici, e lui a 40 anni, insomma, è diventato famoso perché dopo l'anno il talento è stato visto, ha avuto l'occasione di poterlo... lui, anche se ha trovato una bella moglie, era perché c'aveva questa dote. Quindi l'arte a tutti i livelli livelli di tutti i tipi, c'è sempre chi è che non la capisce in famiglia, e adesso lui ci dirà qualcosa perché
certamente
ha avuto le sue esperienze. Ma cosa fai, ma dove vai? Studia, diventa dottore, vai a lavorare, prendi il posto fisso, quindi non viene capita e rischiano di tarparti le ali le persone intorno a te.
Esattamente. E infatti io non è che sia stato particolarmente favorito, diciamo, o comunque aiutato nell'intraprendere una carriera o comunque degli studi, parliamo di studio, attività musicale, ma essendo io particolarmente a testardo, cocciuto, soprattutto in certe prese di posizione, e la musica per me ha un valore che lo ritengo il dono più bello, più grande che Dio mi ha fatto quando mi ha creato, perché senza la musica non penso che sarei stato in grado di gestire un po' tante cose, quindi grandissimo aiuto. Ma questa cosa qui accade molto spesso, e se uno vuole, ma io non dico fare chissà cosa, ma se uno vuole perseguire una certa strada, deve arrivare a capire che troverà tantissimi ostacoli, tantissime persone che ti buttano giù, ti tirano giù, non ti favoriscono, non ti aiutano, e lì comincerà a valere quella che è la tua determinazione, cioè credere in te stesso, credere in quello che fai, credere, sapere di voler fare una cosa, e allora lì vai avanti e comunque prosegui nel tuo cammino.
Quello che vuole lui, no? Il coraggio.
Esattamente,
ma ti posso fare un esempio personale mio, nel senso, io mi sono dedicato, io premetto che sono figlio, mia mamma era una pianista accademica,
sì,
e mio padre è un pittore, quindi l'arte ce l'ho dentro casa, però io, a parte sì, da piccolo studiavo musica, mi piaceva disegnare, però poi io fa tutte altre cose,
certo.
Sport, calcio, tanti sport, calcio soprattutto, vita mondana, poi sì. a un certo punto ho trovato, però mi mancava qualcosa, no?
Mm-hmm.
Ho avuto il bisogno di, tramite la musica, era quello che forse c'avevo più, ma non so, io disegno anche,
sì,
mi diverto così a disegnare, soprattutto con la
sei pandemia. Un creativo comunque.
Ecco, diciamo di sì adesso, perché comunque ho bisogno comunque di esprimermi,
esatto,
soprattutto, e quindi con la musica, ma questo è matto, come mai, cioè io vabbè, no, qualcosina avevo fatto, però come mai, cioè, io determinato sapevo che lo volevo fare, e all'inizio anche chiedendo, no, era anche la gente molto vicina, ma come mai, dopo ci abbiamo avuto, no, nel nostro piccolo comunque successo, eravamo bravi e tutto quanto, piacevamo, e lì ho comunque cominciato a sentirmi più soddisfatto di quello che, cioè sentivo che questo mio bisogno di esprimermi era appagato in qualche modo, no? Quindi sì, c'è sempre, anche se la mia, diciamo, è venuta un po' diversa, perché ho fatto quella trafila, io voglio fare questo, anche perché quelle, quando mi piaceva fare certe cose da piccolo, non venivo molto incoraggiato, nonostante sia figlio,
certo,
di artisti. Sì, dicevo, volevo fare il fumettista, tutte queste cose qui.
Certo.
Ah, bravo, a fare movimenti è meglio di me, diceva,
sì,
mio padre. Però non è che venivo poi incoraggiato. A fare,
sì,
la musica, sì, un po' la mia mamma, sì, non c'avevo voglia di fare la teoria, però.
Conosco.
E allora c'erano queste cose qua. Quindi, però, posso capire che è sempre un percorso strano che comunque viene dal bisogno di esprimersi, e che rischia di trovare molte persone intorno alla famiglia o dell'ambiente anche scolastico,
certo,
che possono metterti il bastone tra le ruote, le cose stanno cambiando e di questo sono felice. Allora, voi andiamo avanti, perché dopo forse ritorneremo un po' su questo argomento.
Assolutamente.
Ecco, quindi adesso ascoltiamo, questa la lanci tu, la lanciate voi, non decidete.
Al titolo difficile questa.
No, and, vabbè.
Ah, vado? Annihilate Your Enemy.
Si dice, Annihilate Your Enemy dei Testa Storta.
It's raining their unconsciousness. Annihilator enemy. Dig deep down into yourself.
Adesso abbiamo ascoltato Annihilate Your Enemy e voi ci spiegate il significato, perché il titolo sembra molto cattivo.
Sembra, no? Molto cattivo.
Però in realtà non, loro non hanno testi aggressivi che incitano alla violenza.
Assolutamente.
Tutt'altro, anche molto spirituali. Quindi spiegate il significato di Annihilate Your Enemy.
Allora, fondamentalmente la traduzione del titolo è annichilisci il tuo nemico. Che contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non è un nemico esterno a te, che è una persona che ti si pone di fronte, ma sei te stesso, perché noi a volte siamo i nemici di noi stessi. Ci sono arti marziali come per esempio l'Aikido che ti insegna in primo luogo a sconfiggere il tuo nemico, quello che tu hai dentro. La cosa migliore per sconfiggere il proprio nemico intanto è individuarlo, accettarlo in maniera tale da poterlo poi gestire. Fondamentalmente è questo un po' il discorso. Non c'è, anche qui non c'è un concetto di violenza, anche perché la violenza nella mia storia ne ha fatto parte nei decenni precedenti, ne sono l'ho lasciata là, ma l'ho dovuta accettare e lasciare lì.
E trascendere. Potrebbe.
E trascendere, esattamente.
E tu credi nel fatto di flirtare col nemico anche se è tuo interiore, oppure no, il nemico va conosciuto, accettato, ma poi va combattuto solamente? Perché
no,
è pericoloso anche flirtare col nemico, potresti essere contaminato.
Sì, vabbè, tanto allora in questo caso stiamo parlando di un qualcosa che è insito a te, dentro di te.
Io parlavo anche proprio di questo.
E quindi nel momento in cui tu accetti, riconosci, identifichi il problema, lo accetti, già lo contieni.
Okay.
Già lo contieni. Perché raggiungi un livello di consapevolezza. Allora, nella vita io ho capito che una cosa fondamentale è quello del raggiungere la consapevolezza di tanti aspetti che caratterizzano il tuo carattere, la tua vita, i tuoi meccanismi, via dicendo. Raggiungere la consapevolezza però non è una passeggiata anche questa, come dicevo prima, perché la consapevolezza ti porta normalmente ad ingoiare dei gran bei rospi. È la cosa che fa male, ma è anche quella cosa che, una volta che tu hai capito quel concetto, quel meccanismo, dopo tu starai meglio e non tornerai indietro.
Ok, quindi hai dato una spiegazione molto profonda e credo che abbastanza chiara. Adesso c'hai qualcosa da dire riguardo a questa canzone, Alessandro?
No, hai già detto tutto già.
Allora parlerai della prossima canzone dopo averla ascoltata. You Gotta Strive.
Thank you.
Lives, You Gotta Strive. You Gotta Strive è una canzone che parla di, sentiamo Alessandro adesso come avevo anticipato,
questa è una nota dolente di molti, parla di come se vuoi riuscire, se vuoi che la tua vita sia fertile, diciamo, che generi cose, creatività, ti devi sforzare, cioè ci deve essere un lavoro dietro,
ti devi applicare, come dicevamo non basta l'ispirazione, che è fondamentale per un artista, però poi c'è bisogno anche di esercizio, sì, che è uguale, da solo senza una capacità espressiva non basta, però ovviamente se tu vuoi esprimerti, se tu hai delle idee, poi per metterle in pratica devi lavorare, credo sia questo il concetto, no?
Esatto, sì, aveva ragione le nostre maestre.
È bravo, ma non si
diceva.
E aggiungerei due parole fondamentali su questo tema, che sono disciplina, costanza e chiaramente dedizione.
Amen.
Sì, anche no, nell'arte va sempre, c'è anche esiste il discorso del genio sregolatezza, che io sono d'accordissimo, però è anche vero che il genio sregolatezza ha un profondo amore magari per il suo strumento, per la sua arte, e in qualche modo è sempre alla ricerca del miglioramento della sua arte, perché uno pensa anche a Syd Barrett, ma Syd Barrett era comunque una persona che si dedicava alla propria musica, non era che prendeva solo gli acidi e arrivava in sala propria, a un certo punto sì. Però infatti l'ha mandato via, però era sicuramente una persona che aveva tanto dentro da esprimere, però ha anche lavorato, perché sennò i Pink Floyd non sarebbero nati e non sarebbero diventati ciò che poi sono adesso come mostri sacri della musica, anche se magari hanno dato il meglio, però ancora i Pink Floyd sono considerati, Roger Waters fa dei live assurdi, che poi lui era il meno dotato tecnicamente, quello che aveva più idee, ma è sempre uno che si è applicato, e infatti a volte ha avuto degli scontri con dei musicisti, diciamo, che sono venuti dopo di lui, dove aveva fatto delle collaborazioni, arrivavano tardi a queste sessioni e si incazzava, poi col carattere che c'ha lui, immagino, anche con quello che diceva. E va bene, allora abbiamo ascoltato You Gotta Strive, adesso ascoltiamo un'altra canzone che spero, ma Francesco Romani non sbaglia mai.
A proposito, scusami che ti interrompo, visto che l'hai nominato, Francesco,
certo,
Romani,
sì.
Io devo ringraziare enormemente l'operato di Francesco Romani, che è un amico da 94-95, quando ho iniziato a frequentare qui.
Quando aperto praticamente.
Praticamente sì, e che fondamentalmente è colui che ha tecnicamente registrato il nostro disco e che poi abbiamo insieme fatto il missaggio dei brani come li state ascoltando ora, come sono venuti fuori. Quindi l'operato di Francesco è stato assolutamente di fondamentale e grandissima importanza nell'ottenere questo risultato che stiamo ascoltando.
Volevo ringraziare anch'io Francesco Romani, perché è stata sua l'idea di fare un programma musicale con me come conduttore, sapendo che avevo già fatto delle collaborazioni radiofoniche, conoscendomi, quindi sapendo che comunque qualcosina di musica conosco, e allora mi ha proposto di fare questo programma. Quindi se esiste GarageBand è merito di Francesco Romani, stasera facciamo tanti complimenti a lui perché se li merita, e anche quello che ha registrato il singolo che abbiamo pubblicato con i The Splat, I Can Breathe, George Floyd Song, che trovate su tutte le piattaforme come fra poco la vostra musica.
Yeah.
E quindi Francesco è una presenza fondamentale dell'officina, perché comunque tira avanti tutto lui qui, e quindi era doveroso fargli questo ringraziamento.
A Cesare quel che è di Cesare.
Esatto. E allora la prossima canzone sicuramente Francesco non si è sbagliato, perché ha un titolo che è come quello di un'altra famosissima canzone dei Frankie Goes to Hollywood.
Esatto.
La canzone si chiama The Power of Love, e credo che Francesco abbia messo la versione dei Testa Storta. Adesso verifichiamo, non ho controllato, però dato che l'avete registrata qui da lui, credo che sia proprio la vostra canzone. Ascoltiamocela.
Yes.
Thank you.
Abbiamo ascoltato The Power of Love, che non era la canzone dei
Frankie Goes to Hollywood
il mitico gruppo New Wave degli anni 80.
Gran bel pezzo anche quello, tra parentesi.
Sì, hanno fatto quei almeno quei 3-4, quelle 3-4 hit, sì. Sono veramente molto belle.
Relax,
sì sì.
When two tribes go to war.
Sì, e poi io tra l'altro da bambino non c'avevo, apro una parentesi che non c'entra niente, ma stiamo parlando di musica. C'avevo una cassetta che ancora c'ho, perché allora le musicassette andavano, di Holly Johnson, il cantante, sì, sì. Blast, dove c'era la hit, era Americanos, si chiamava, molto dance come cassetta, ma io perché l'avevo scoperta da un mio zio che è morto tra l'altro durante il Covid, che era giovane, ascoltava tutta musica, c'era e canticchiava con mio cugino sta Americanos. Allora mia madre ha sentito che canticchiava questa canzone, mia madre che era un musicista, quando sentiva che mi piaceva qualcosa tipo il Police, allora mi comprò, sì, la pianista mi comprò per Natale la cassetta di Holly Johnson, il cantante dei Frankie Goes to Hollywood. Ma la canzone che abbiamo ascoltato si chiama sempre The Power of Love, ma non è quella e parla probabilmente sia sempre di un argomento bellissimo che è l'amore, ma il testo è differente. Adesso i nostri Testa Storta ci spiegheranno di cosa tratta.
Sì, è una ballad, una chanson d'amour, come vogliamo chiamarla, definirla, che scrissi mi pare nel 2018 e che suonavo con una band che avevo allora, che erano i Let Me Kill the Mist. E essendo a mio avviso una bella canzone che poteva guadagnare molto dall'essere risuonata, ricantata da un vero cantante e non da me come facevo allora, che mi ero sperimentato in questo ruolo, quindi ho proposto di rifarla. Altra nota riguardo di questa canzone, che allora eravamo un trio con Alessio Venanti alla batteria e Roberto Cardinale alla chitarra. Roberto è stato un amico trentennale con cui abbiamo suonato insieme già nel 94. Suonavamo insieme, eravamo una band, Quarta Crociata. Ci fu anche addirittura un festival organizzato proprio dall'officina che si svolse a Marciano, e quindi insomma amicizia molto lunga. E è venuto a mancare pochi anni fa, e quindi riprendendo questa canzone io poi chiesi a Francesco, il nostro chitarrista attuale, di rifare il solo di chitarra il più possibile simile a quello che Roberto aveva fatto, per omaggiare la sua bravura, la sua maestria nel suonare la chitarra. Comunque questa canzone parla appunto di, sì, ok, una storia d'amore, innamoramento di mio nei confronti di una ragazza. Poi dopo chiaramente quando scrivi testi a volte insomma aggiungi delle cose
e ha romanzato un po',
romanzi, esattamente.
Ma stavamo parlando nel fuori onda che, come dicevo, tanti gruppi dice ah no, le canzoni d'amore, oh, quanti gruppi vogliono sembrare duri, in realtà loro parlano di d'amore, anzi, e lui mi ha risposto, ha detto voi c'avete anche, è bellissimo, perché l'amore è un sentimento umano, è inutile che dopo ci sono gruppi che trattano altri argomenti e magari non lo, certo, trattano di meno, però è un sentimento umano che piace alla fine a tantissime persone. È ovvio che viene usato a volte, no? mica stiamo parlando di Harmony, dei romanzi Harmony, queste cose qua, stiamo parlando delle canzoni, di una canzone d'amore, una bella ballata che si sta bene, no? Poi le canzoni rock d'amore sono bellissime, sia che siano quelle dei amori vissuti o pure di amori persi, qualsiasi canzone, certo, d'amore sono bellissime. E lui
è
mi
vita.
È vita.
È tutto vita.
E lui mi ha risposto che in realtà questo album parla di amore, ma non amore, non solo quello di coppia, ma proprio un amore per se stessi, l'amore in generale. Spiega meglio questo concetto.
Sì, perché allora, come ho detto all'inizio, praticamente molti, se non quasi tutti, i testi di questo disco parlano di un arrivare a superare delle fasi difficili della propria vita per arrivare poi invece a stare bene, a metabolizzare certe cose, a comprendere, sposare, mettere in pratica nella propria vita dei concetti che alla fine si possono tramutare, cioè questo concetto si può tramutare nell'idea di amare se stessi, cioè di amore verso se stessi. Si potrebbe anche dire che se uno non impara prima ad amare se stesso, poi dopo non può amare il prossimo,
sì,
perché chiaramente non puoi dare quello che non hai. Questo è un concetto di base. È, diciamo, una chiave di lettura possibile dei testi di questo album.
Allora, la spiegazione che ha dato Gianluca è molto chiara. Ti faccio complimenti perché,
grazie,
parli molto bene l'italiano, quindi sei molto chiaro quando spieghi le cose.
Vielen Dank.
E adesso però ascoltiamo ha spiegato benissimo, ripeto, questa canzone che parla di amore. Questo album comunque ha nell'amore una componente fondamentale, e ascoltiamo la prossima canzone che poi invece verrà spiegata da Alessandro.
Yeah.
Day New Life, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, e come stavamo dicendo sembra che somigli un pochino, si sentono le influenze dei Alice in Chains di Alessandro, però me lo ha detto lui, ma io già avevo notato sia a livello musicale che nel modo di cantare questo, le influenze di questo gruppo su di te e di conseguenza su tutta la band, perché quando la canzone che viene suonata tutti sono partecipi, quindi la band ha anche questa influenza, oltre che le influenze sue, no, che ha citato prima, le tue ce l'hai dette, e tra queste c'erano anche loro, e in questa canzone si sentono tantissimo. Bravo che me l'hai fatto notare bene.
Grazie, abbiamo cercato di fare una bella zuppa.
Sì, la zuppa nel senso buono del termine, perché le zuppe sono buonissime, quindi
con più ingredienti in questo senso.
Ma la musica moderna è questo, l'abbiamo detto, il crossover,
la contaminazione. Altra parola giusta che hai tirato fuori tu prima, Alessandro.
E questo devo dire sempre atto, questi chiamiamo Garageland, uno dei gruppi che ha iniziato questa cosa, sono stati Clash con il punk, il reggae e tutto il rap. E tutte queste cose qua. Ma tantissimi gruppi, no?
Fortissimi.
I Red Hot Chili Peppers, cioè, campano di contaminazione, anche se poi loro hanno come prevalenza il funky, sono un gruppo funk. Però sì, e questo però ha tutto cominciato già, nel nome sempre, perché qui anche ha cominciato a prendere sonorità quella, i Beatles, come sai, perché nasce un pochino tutto da lì, e poi anche i Rolling Stone, in maniera però maggiore i Beatles, perché sono quelli che si sono chiusi in studio e hanno cominciato a sperimentare suoni non solo occidentali ma anche orientali. Abbiamo allargato il discorso per dire che i Testa Storta sono una band non di genere, ma una band crossover. Adesso c'era un'altra tecnica che non mi viene, dopo lo dico appena mi viene, però è crossover. Sì, è bello della diretta anche questo.
Potremmo dire che siamo una band riassuntiva.
No, è un altro termine molto usato, lo uso spesso e che adesso non mi viene, mi tornerà tra poco sicuramente.
Puoi coniare un nuovo termine,
esatto. Certo, hai visto, anche i ragazzini hanno quel petaloso, no? C'è stata la creatività. New Day New Life. Di cosa parla? Spiegacelo, Alessandro.
New Day, New Life. Fondamentalmente il concetto di base è quello di andare avanti, lasciarsi alle spalle quello che, non so, le pesantezze, un po' come dicevamo prima, no?
Riprendiamo il discorso della canzone che abbiamo
fly away anche.
Di Fly Away.
Sì, il concetto è quello, lasciarsi alle spalle le pesantezze, i blocchi, perché comunque ogni giorno è un giorno nuovo, c'è un'energia nuova, ognuno di noi ce l'ha dentro e la può trovare e esprimere sempre, indipendentemente da quello che è successo il giorno prima.
Esatto, quindi non bisogna fermarsi alle critiche, non bisogna fermarsi alle delusioni, non bisogna fermarsi alle sconfitte. I vincenti sono quelli che perdono tante volte, che poi quando si rialzano come Rocky Balboa, no?
Allora ci sono in questa, visto che hai tirato in ballo un personaggio eminente del cinema americano, che è appunto Sylvester Stallone, che io stimo moltissimo in quanto persona, per la storia,
per l'umanità,
ma vedi, ci sono, io ultimamente sto rivalutando perché apprezzo moltissimo per esempio Sylvester Stallone, quando uscirono i vari Rocky,
sì,
Rambo, discutibili, chi piace
i
il genere,
i primi Rocky bellissimi, poi dopo diventati reganiani, l'ho detto tante volte,
ma sapere che all'inizio della sua carriera da attore lui era senza una lira e non poteva né comprare da mangiare né pagare l'affitto, e che si dovette vendere il proprio cane
che poi ha ricomprato.
È per andare a confermare ancora una volta il concetto che io esprimo in You Gotta Strive, cioè se vuoi prosperare in un qualcosa, qualunque sia il campo di azione scelto da te, devi comunque faticare, devi sudare, devi soffrire, e il dolore che tutti cerchiamo in questa società oggi, come c'è il dolore da un antidolorifico, non bisogna sentire il dolore, no, il dolore è un amico, fondamentale, impareggiabile per diventare più tosti e andare avanti, al di là, superare tutte le difficoltà che ti si prospettano. Quindi Sylvester Stallone è uno. Un altro che io ammiro tremendamente è Mike Tyson, perché da killer, bestia furiosa, immonda, che saliva sul palco, io lo vedo, seguo molte interviste sue, e lui dice: io non è che salivo io salivo sul ring per portare il dolore a questi che facevano i grandi uomini. Fai il grande, vieni che adesso. Ma è adesso che ha 56-57 anni, ha raggiunto, ha fatto un processo, esatto, un percorso di crescita personale. E qui ci rifacciamo anche al concetto fondamentale per cui questi testi sono stati scritti. È diventata una persona di una profondità, di uno spessore che è completamente diverso da quello che era all'inizio. Quindi anche qui vedi, c'è una trasformazione. Cioè inizi in una maniera, poi la vita ti porta a vivere determinate cose. Se intendi migliorare, se vuoi raggiungere, se sei anche fortunato, vogliamo tra virgolette usare questo termine, che puoi andare avanti e proseguire in questo percorso, arrivi a fare quello che dicevo prima nell'altra, che c'è scritto nell'altra canzone, I'm diamond on the inside, cioè il diamante dentro, cioè la trasformazione dal carbone sotto pressione enorme al diamante, quindi da grezzo alla purezza.
Mike Tyson sicuramente ha avuto una persona diversa da Sylvester Stallone, perché Mike Tyson era uno sfigato, Mike Tyson che allevava i piccioni, veniva preso in giro, dopo che c'era il collo grosso, e dopo ha cominciato a sapere tirare i pugni, quindi si è preso la sua rivincia, però dopo ha dimostrato i suoi limiti umani, a livello umano, perché praticamente dopo, al di là della sporcizia della boxe, non l'hanno fatto combattere con Lewis quando c'era il momento, però era devastante sul corto, no? E Corona era stato il classico, no, il classico ragazzo di borgata che appena raggiunge il successo comincia a sputtanarsi tutto, e è durato pochissimo in effetti nella sua fase, esatto. Già nel 90 con Douglas, che fu atterrato da Douglas, e perché già aveva dato tutto, no? Perché non si era mantenuto, e poi abbiamo visto, però poi nella tarda età, per forza di cose, dopo aver conosciuto il carso e tutto quanto, è diventato, ha trovato la sua spiritualità, è diventata una persona profonda. Sylvester Stallone invece, che ha fatto anche film porno all'inizio per mantenersi, esatto, e ha creduto tanto in quel soggetto del primo Rocky,
The Italian Stallion,
perché il primo, io sono stato un cultore, dopo alla fine, all'inizio, da piccolo piacciono tutti, però il Rambo 2, Rambo 3, i Rocky, quelli più americanati, erano diversi dai primi, era veramente un bel film, no? Che ha vinto gli Oscar, e lui era tuttora una persona tra le più intelligenti, ha un quoziente intellettivo molto elevato, più della media, è un artista, uno c'ha i stereotipi perché c'ha i muscoli in quel modo, è un artista, dipinge anche abbastanza quotato, insomma, quindi è un artista, un pittore, oltre che essere un attore, è uno sceneggiatore, e dopo c'era la questione che negli anni 80 se dovevi stare dietro a Schwarzenegger, quindi siete fatti i muscoli super pompati, all'inizio era un fisico normale, atletico, insomma, così. E quindi abbiamo parlato di un personaggio che forse il Rocky un pochino somiglia al vero stile in alcune cose, al vero Sylvester Stallone, no? Quel personaggio che crede perché comunque il suo fratello è un musicista, però era uno che c'aveva la paralisi dalla bocca, era tutto storto, veniva espulso dalle scuole perché c'aveva problemi anche di apprendimento, in realtà no, c'aveva una capacità intellettiva, però ha creduto in se stesso, dalle sue sconfitte, ha detto questo è il film, io ho visto aveva visto l'incontro a Lee Wepner, dove Wepner ha buscato tutto l'incontro e sanguinava, è rimasto in piedi, lui Rocky voleva interpretare questo pugile ispirato a Wepner, e Apollo Creed era ispirato a Cassius Clay, Muhammad Ali, e quindi ha creduto tanto in questo progetto, è diventato uno dei volti più riconoscibili di Hollywood, e è molto anche, no, la sua umanità ci arriva tantissimo, le canzoni un pochino parlano di questo, adesso al di là del sogno americano, che poi non è sempre, a volte una cazzata, però diciamo in qualche modo lui l'ha vissuto, no, il sogno americano, perché lui ha creduto tanto nelle sue possibilità quando era ostacolato da tutti, perché sapeva di poter dire qualcosa. Adesso non ci dilunghiamo ulteriormente su Sylvester Stallone, che è stato uno degli attori, no, simbolo degli anni Rocky 70, 80, 90, poi ancora ho visto anche i Creed, che non sono malissimo, non sono malissimo, sono anche un modo per far conoscere la saga della nuova generazione. Allora, quindi New Day, New Life è questo: non fermarsi al discorso che già abbiamo visto prima, non fermarsi alle difficoltà, non abbattersi, imparare dalle sconfitte, trovare la forza che uno ha dentro di sé, e questo è fondamentale per andare avanti.
E che ogni giorno che ti svegli hai la possibilità di ricominciare.
Ogni giorno è un giorno per ricominciare, è una nuova, ogni giorno è come una nuova vita, ti deve rigenerare. Ogni mattina tu devi sentirti, tu parlo in generale, voi dovete sentirvi rigenerati, forse questa è la filosofia migliore, e non importa quante volte perdi, è importante quante volte tu riesci a rialzarti, perché prima o poi raggiungerai l'obiettivo. Credo che il pensiero che Gianluca, il pensiero di Gianluca sia questo.
Assolutamente sì.
Allora, siamo arrivati quasi alla fine. Comunque mi è tornata in mente la parola.
Hai visto?
Sì, perché lo sapevo, succede sempre così. I Testa Storta sono una band di fusione.
Yes!
Quanto è bello questo termine.
Molto.
Si può dire siamo fusionosi.
Anche teste fuse poteva, testa fusa. No, no, Testa Storta va benissimo. Adesso spero che la puntata vi sia piaciuta, questa chiacchierata vi sia piaciuta. Abbiamo parlato 2 ore, quindi, ma ci sta, il tempo di un film. E abbiamo citato il cinema più di una volta in questa puntata, quindi adesso devono spiegarci il significato dell'ultima canzone, perché dopo non possiamo, perché la trasmissione finisce, c'è la sigla, no, la sigla non c'è, cioè finisce la trasmissione, la sigla c'è all'inizio, finisce la trasmissione. Noi possiamo intanto ringraziare, spero che mi abbiate, se ci abbiate seguito su Radiofonica sezione On Air, tramite il link pubblicato nei miei, ecco il poliziesco all'italiano, abbiamo parlato tanto, perché quando arriva questo che dovrebbe essere Roma a mano armata, vuol dire che abbiamo parlato tanto. Un altro po' di cinema, messo in mezzo, perché sono appassionato del cinema di genere italiano.
E ci sta.
E quindi dicevo, verso il filo, che ringraziamo tramite il link ho pubblicato sui social, no? Frastramer 11, Frastramer 11 su Instagram, Francesco Scarabattoli su Facebook. Spero che abbiate seguito la nostra live TV su Radiofonica su Facebook. E ringraziamo Francesco Romani, ringraziamo l'Officina Musicale, ringraziamo Radiofonica per questa trasmissione. Ci vediamo fra 15 giorni. Adesso loro e i Testa Storta ci spiegheranno il significato di
Disconnect, che è l'ultimo brano di questo disco, e che questa è una rivisitazione di un brano che avevo registrato anni addietro con un altro progetto, che era invece un genere completamente diverso, perché era funk rock, dove c'era molto basso sleppato, suono pulito, chitarre.
Un po' Red Hot.
Assolutamente sì.
Te, di quello che mi sono innamorato a prima vista, anzi a primo ascolto, appena l'ho sentito.
Sì,
ti ho, spinto molto.
Sì, sì,
per
sì. Perché Disconnect e abbiamo fatto questa rivisitazione in chiave attuale nostra, di adesso, di questo pezzo. E fondamentalmente è un brano che suggerisce, quantomeno, di distaccarsi da quelli che sono i media in generale, mi riferisco a televisioni, giornali, via dicendo, perché la mia visione è che ti dicono quello che vogliono loro, quando lo vogliono loro, se lo vogliono loro. C'è un po', questa è la mia interpretazione alla base del testo di Disconnect. Disconnect the media's input.
Ma questo
free
non vale,
your mind.
Non vale per la radio, ovviamente.
Questo non vale.
Ma
per
questa
la radio,
radio è come la radio libera. No, 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 vale per tutti i media, no? I media vale, io dico sempre.
Ma la musica, la radio è diversa, la radio è una cosa diversa.
Però questa è una trasmissione che non ha logiche commerciali, perché la pubblicità non c'è. Che poi io lavoro, io vendo pubblicità, cioè anche per un giornale. Quindi conosco bene il mondo dei media, giornale locale, però c'è anche da vedere l'aspetto quando tu sei vincolato, no? Noi qui sono libero di. Io ho la fortuna, da questo punto di vista, non è che sto facendo la trasmissione su Radio DJ, però sto facendo una trasmissione dove mi permette di essere libero nel mio esprimermi, di far parlare liberamente i miei ospiti.
Esatto.
Liberamente, non mi metto mai d'accordo prima, loro lo sanno.
Sì, sì.
E anche gli ascoltatori sono liberi di ascoltare le stronzate che dico. Quindi adesso ci ascoltiamo Disconnect, e noi, detto in milanese, adesso andiamo a fare una birra. Buonanotte a tutti.
Ciao ragazzi,
ciao,
buonanotte.
Grazie.